Sì, ogni volta che entro su TikTok mi esce a fare la pubblicità di Balenciaga con questo qua con delle Crocs che va su un
È
monopattino
vero, se
elettrico.
vuoi possiamo provare,
Strago
cioè,
i coglioni,
sicuro.
porco Giuda, perché non me ne frega un cazzo.
Le Crocs.
Però,
Cioè, i vecchi hanno fatto le Crocs col tacco,
ma io le prenderei
eh?
però le Crocs col
Le
cazzo.
Crocs col tacco, ragazzi.
Secondo episodio di Imbaita Podcast. E oggi parliamo di musica. Abbiamo come argomento, dopo aver trattato l'hype, facciamo musica, panorama italiano, europeo, mondiale.
Mondiale. Piccolo appunto, ringraziamo tutti quelli che hanno ascoltato la prima puntata del podcast e gli apprezzamenti sulle mutande da scopata, che è forse stato l'argomento principale
Molto
degli
bene.
ascoltatori.
Ottimo.
Nice.
Tu, Fede, cosa sei solito ascoltare?
Allora, italiano io non sto ascoltando molto ultimamente. Beh, Marrakesh, sempre,
Dio del rap.
Lirico. Poi Massimo Pericolo. E poi basta, italiano nessuno.
Okay. Io ho un problema, io vario fin troppo le mie ascoltazioni, diciamo.
Abbiamo
così.
Una cosa in comune.
Io passo dal. Ma più che altro, perché c'è, ad esempio, io ascolto anche Domenico Bini, no? Che la gente dice, cioè, lo ascolto in maniera trash, ma io metto
il vulcano.
Il vulcano per puro divertimento. A me piace ascoltare Domenico Bini. Poi ascolto tantissimo. Beh, trap italiana, praticamente zero, se non ogni tanto, prima delle serate, giusto per fare un po' il coglione. E poi tanto rap semi old school. Ultimamente sono un po' in fissa con i Truce Boys, quindi Noyz
Boys, quali sono? Scusa.
Noyz, i romani,
sì, esatto, vecchi Noyz, Cicoria, Gel e quella gente lì.
Cicoria sono, cioè,
poi ascolto,
lui fa anche cose per le scuole,
sì, tutto.
Ascolto poi appunto neomelodico, musica classica, metal,
musica classica,
ogni tanto sì.
Attenzione.
Colpo di scena
mentre
colpo
fai
di scena.
Tipo le pulizie casalinghe,
era programmata,
no musica classica ogni tanto, soprattutto quando sono depresso e vi voglio piangere sotto la doccia.
Tipo dici un'opera che ascolti di musica classica?
Beh, un'opera non te la so dire.
Mozart, Beethoven, Bach.
No, gente abbastanza moderna che però fa musica classica, cioè
Verdi,
culturale.
Ok.
E poi cos'altro ascolto? No, basta, quella roba lì.
Cioè, ok, hai parlato un po' per tutti.
Un po' di rock.
Caldi?
Allora, io ultimamente della scena italiana mi sta piacendo molto Blanco.
Mamma mia.
Okay. Blanco merita tantissimo.
Vabbè, ci sono idee discordanti, ok.
Dopo
okay.
ci sta, cioè nel
poi
senso.
Ne parleremo.
Poi per il resto i classiconi come Capo Plaza, Sfera, canzoni molto vecchie, insomma.
Ma puoi dire anche americane.
Io sono su un altro panorama, diciamola sì. Così. Cioè, io sono totalmente su tutt'altro mondo.
Fede?
Allora, io mi discosto totalmente da questa cosa qui, perché io non ascolto rap italiano. Un po' di rap americano, soprattutto, ma principalmente rock. Rock old school e anche delle nuove band che si formano negli ultimi anni, ma principalmente cioè i magnati del rock, che può partire dal rock progressive al metal, dipende, cioè si può parlare anche dei Queen fino, non lo so, anche ai Black Sabbath, ai Pantera, soprattutto i Red Hot Chili Peppers, è una delle mie band preferite, che fanno proprio rock, ma è già un po' più melodico in realtà quello lì. Hai Linkin Park, hai Papa Roach, cioè ne avrei un sacco da tirare fuori.
Rock
hai
italiano?
Roach. Rock italiano, beh, si può parlare per esempio
chi c'è,
tuttora di chi ha rifondato il rock italiano. Ci sono stati anche dei magnati del rock italiano che non so neanche se possa essere considerato, beh, per esempio Vasco Rossi, lui faceva rock italiano, Ligabue faceva rock anche, è un rock molto melodico, però è rock comunque.
Un po' soft.
Una rifondazione del rock di questi anni sono i Maneskin, che l'hanno riportato in auge in questo
Oddio,
periodo.
Sono molto criticati loro perché diciamo fanno rock molto soft.
Sono
troppo,
sì, fanno rock abbastanza
un paradosso.
È un pop rock quello lì, non si capisce bene nel senso.
Però
le sonorità sono rock e basta però.
Sì,
tutto il resto
lo so, infatti è un po'
discutibile.
Un po', sì, è abbastanza. Certo.
No, solamente stanno ritornando un po' in auge e la cosa mi fa molto piacere, soprattutto perché in Italia di cantanti e di band che soprattutto cantano anche in inglese tante delle loro canzoni, quindi hanno un panorama un po' più internazionale, ci sono solo loro in realtà.
E noi non abbiamo una storia rock, cioè
non abbiamo una vera e propria storia rock loro, diciamo
parte
che
Vasco Rossi,
forse la sto appoggiando un po' troppo, Cos'è Paolo?
Lo scotto.
Non so chi sia. Non so chi sia. Non conosco. Però per esempio lo stanno andando rifondando e soprattutto la cosa che mi fa molto piacere è che i Rolling Stones, al loro primo concerto in America, penso, gli abbiano proposto di fare l'apertura. E questa è una grandissima cosa, una grandissima opportunità per un gruppo emergente rock, italiano soprattutto, non neanche europeo e inglese. Quindi mi fa piacere questa cosa qui, che stia un po' riportando alla luce quello che è un genere che secondo me nell'ultimo periodo si è un po' infangato, cioè un po' insabbiato, solamente alcuni che sono veramente fissati.
Più che altro, cioè secondo me in Italia loro sono criticati perché ovviamente noi sappiamo la lingua e capiamo i testi, cioè da esterno uno non capisce niente, quindi gli sembra no, magari rock vero.
Però secondo me c'è anche cioè, da rapportarlo sembra... come... Cioè, prova a pensare, Fede, se tu sei un americano, un inglese, che ascolta i testi in inglese, lo stai sentendo nella tua lingua madre. Cioè, lo stesso effetto opposto. A noi dopo... ci gasa molto di più che sei in inglese, a loro sì, magari ha questo effetto.
Dopo volevo parlare
qui
di questa cosa, però torniamo a...
ci parliamo dopo.
Gardo, Giro, Gardo,
io,
rock...
No, rock, cose italiane. Rock non ascolto, se non in casi eccezionali. Ecco, sul panorama italiano, beh sì, ascolto rap, trap, ascolto un po' di tutto, sono abbastanza sull'onda di Paolo, ma tendo ad ascoltare artisti un po' più conosciuti di Domenico Bini. Perdonami,
Domenico Bini si definisce un artista hard rock, però...
Nella sua mente, Paolo. Okay. Allora,
mentre grida il no, volevo riprendere il discorso del Caldi appunto per Blanco, perché anch'io, ahimè, mi ascolto Blanco, ogni tanto ho ascoltato l'album più e più volte, quindi secondo me è un artista che spazia in questo panorama musicale abbastanza canone, insomma, a ciclo unico, perché ormai vediamo praticamente trap, rap in auge continua tra i ragazzi, e secondo me Blanco se n'è venuto fuori effettivamente con in questo periodo con una cosa completamente diversa, cioè lui fa pop e ha una gran voce e quindi tira fuori delle melodie che secondo me
calma, una gran voce, cioè, no,
ha una gran voce
ora come...
io ho sentito i suoi live, ha veramente una gran voce,
ma di live ne ha fatti per un po', che l'unico live che ha fatto è quello all'Arena di Verona.
No ma ok, live così, ma live quelli filmati su vero, ci sono,
okay,
sono
open mic,
ok, va bene, però quelli non sono live,
sì,
tu sono dici... open mic,
cioè i live è una cosa diversa, i live
c'è scritto live sul titolo,
sì, no. Poi lì comunque è un ambiente asettico dove si sente tutto, non esatto. È che c'è la gente che fa casino, non puoi...
Cioè, in quel momento lì tu non devi neanche gestire il pubblico, perché comunque se uno è sul palco, canta e però non trasmette nulla, cioè se io mi metto su un palco, prendo un microfono e inizio a fare... cioè nel senso wow, sì, magari ho anche una bella voce, non credo, però di fatto faccio schifo al cazzo, insomma.
Vabbè, ti verrebbe incontro comunque l'autotune, questo famoso,
sì, ma appunto il vero problema è usare l'autotune in live, perché comunque
poi va saputo usare l'autotune,
sì, ok, ma allora, okay, allora l'autotune secondo me è molto più gestibile quando è il momento della registrazione, però a livello dei live c'è della gente appunto che inizia a sbragliare perché non sa minimamente tenere il tono della canzone, e senti di quelle sbiellate di autotune che fanno schifo,
Sì, beh, questo è un problema comunque in generale.
Cioè, l'autotune da gestire in registrazione ci sta, ma quando è il momento di fare il live, l'autotune, ragazzi, cioè, fa schifo al cazzo da sentire. Perché quando inizia a fare...
Prendi come esempio...
C'è chi lo usa bene. Tipo Travis in America lo usa bene.
Ma Travis,
cioè, però lì si è sentito dei pareri un po' discordanti, soprattutto se stiamo parlando anche di live di autori. Perché, per esempio, da quello che ho sentito, io non sono mai andato a nessun live di Travis Scott, ma lui è molto bravo in studio, ma dicono che dal vivo non sia questa grande cosa. Cioè, perda tantissimo, non sia capace tanto di tenere il palco, sì, ma che le sue canzoni rendano molto poco, in realtà.
Sì, quello... Rendono di meno, però
io
per...
ne ho visti alcuni, e secondo me più che altro il live di Travis Scott è più uno spettacolo.
Sì, il personaggio
è una coreografia. Però alla fine di quelli che sanno, assurdo. No, i Migos sanno usare benissimo l'autotune.
Sì, decisamente. Travis Scott, non so se avete visto.
Però non ho sentito dei live, non sono malaccio, anche col suo autotune.
Sì, bisogna vedere però, Fede, perché comunque è registrato al live, dipende anche come è registrato. Se tu fossi lì, dipende, devi fare un sondaggio di quante volte è stato registrato, e su tipo 10 telecamere, se su 8 fa schifo, secondo me cioè, è solamente perché la nona e la decima sono pompate con l'audio e quindi viene bene come se fosse in studio in cuffia, per quello.
Va bene.
Gli è mai capitato di vedere quella clip di Travis Scott che cade dal palco e si sente lui che urla con l'autotune e fa straridere? Gli è mai capitato?
Non l'ho visto.
Dopo ve la faccio vedere. Vabbè, perché fa veramente
ridere. Tornando appunto al discorso che stavate per affrontare voi prima, a me sta stra sul cazzo la gente che dice, ma... Cioè, perché secondo me molta gente ascolta musica in americano, comunque cioè in inglese, e gli piace perché comunque il messaggio che gli arriva non è diretto come se lo ascoltassi in italiano. Perché ad esempio ci sono degli artisti italiani che fanno dei testi che, cioè, obiettivamente parlando, fanno schifo, no? Okay? Sì. Però se tu ti mettessi a tradurre un testo, secondo me, in inglese, alla fine dicono di che robe, ok, magari
sì, cambiano la tonalità. Sì, infatti, ma lo dicono, la differenza che ho notato, almeno tra i testi americani, tra insomma quelli tradotti che ho visto,
lo dicono bene. Grandi.
Sì, lo dicono bene, ma lo dicono in un modo molto più diretto e molto più crudo, quindi nel senso sembra proprio, utilizzando anche slang,
dalla metrica della canzone, totalmente
sì,
diverso.
Sì, ma togliendo un discorso di metrica, di melodie, così proprio in sé il testo, che molti dicono appunto che io mi ascolto solamente rap americano perché è il testo. E
ma in realtà finisci dopo.
Finisci di parlare. Che poi
secondo me è proprio la differenza che sta tra la trap e il rap, più la trap, la trap italiana e americana, sta proprio nel testo, nel fatto che secondo me Travis o chiunque parla proprio in modo più diretto. Quindi il testo è proprio più, secondo me,
più immediato, da
sì, suona molto meglio.
Secondo me è proprio un fattore di lingua, cioè, perché l'inglese è una lingua molto più diretta. L'italiano ha tantissimi aggettivi, tantissime preposizioni che in inglese non ci sono,
tantissimi sinonimi.
Quindi, cioè, nel senso, è proprio un fatto, ma non è per quello.
L'italiano è molto più complesso,
è molto più complesso anche sintatticamente. Quindi, è proprio per quello. Cioè, se una frase in inglese ci impieghi 4 parole per formarla, magari in italiano sono 10. Quindi, è per quello. È una liricità, secondo me, è una metrica che è completamente diverso.
L'italiano, sì. Io ho sentito questa cosa qua, mi intrometto un secondo, che una parola ha molti più sinonimi, mentre nell'inglese non è così.
Beh, ce ne sono tanti sinonimi, dipende come vuoi dirlo.
Il dizionario inglese è molto più ridotto di quello italiano, quindi insomma.
Beh, comunque io...
Vai, finisci te.
Io avrei da obiettare su sta cosa, perché... Tu vai a prendere un testo di Travis Scott, ti faccio un esempio, la canzone che ha fatto con Swae che si chiama...
Close?
No, l'altra, Nightcrawler, mi sa, no. Bellissimo. Non mi ricordo.
Nightcrawler
di Rodeo.
E
quella con Shift.
Prendi un'altra canzone di, metti Polo G, Lil Durk, Kim Von.
Ecco, loro li ascolto di me, cioè, nel senso, mi è capitato.
Io che ci sono dentro, ne so abbastanza. Tu prendi uno di quei testi, sono molto articolati. Tu leggi e sembra una poesia. Prendi il testo di Travis Scott, parla di marcionate come... tipe che si fanno la cocaina, che bevono alcol a fiumi, e quindi è una cosa abbastanza diversa.
Okay, ma appunto tu dici, tu ascolti Travis Scott, giusto?
Sì, lo ascolto.
Ok, se uno dicesse appunto, ovviamente è un ragionamento che si può fare fino a un certo punto, perché magari diciamo le stesse cose ma in maniera diversa, cioè con un tono diverso, e quindi cambia completamente il senso. Però se uno iniziasse appunto a dire in italiano che di tipi che si ubriacano, di tipi che pippano cocaina e tutto.
Tipo sapobulli.
E ce ne sono.
Tu lo prenderesti seriamente come prenderesti Travis Scott?
Beh, io posso dirtelo, l'importante di un artista è l'immagine che dà, è lo spettacolo che sa dare, perché tu devi intrattenere un pubblico.
Beh, vuoi dire che sapobulli non sono i cani da
un... No, però intrattenere un pubblico sicuramente non avrebbe tutti questi ascolti se non ne fosse capace, cosa dici?
Secondo me è che noi da italiani e comunque da europei, cioè, vediamo l'America come qualcosa di totalmente, cioè, molto più, insomma,
è molto più lontano di quanto in realtà di quanto si avvicini.
No, è come un cioè, nel senso, quando ti immagini Travis Scott, ti immagini, non so, ville a Calabasas, ti immagini macchine da un milione di, cioè, con immaginario molto
sì, ma in Italia, cioè, nel senso,
sì, però se lui parla di robe comunque superficiali o così, noi abbiamo un immaginario molto più ampio e comunque, cioè, più realistico, che lui parla di quelle robe lì, no? In Italia fanno un po' ridere quelli che, insomma,
diciamo che in Italia secondo me è un po' più
anche perché
fiabesca,
anche
la
perché
cosa,
tipo,
nel senso,
cioè, Travis Scott là magari è visto come, cioè non lo vedi mai in giro, cioè Travis Scott là in America secondo me non è che tu vai per strada e lo vedi, è sempre insomma recluso da qualche parte, comunque è un'entità. Invece in Italia, cioè tu vai a Milano e vedi
Lazza
e li vedi insomma in strada,
è cioè, un modo diverso di vedere la sì. normalità e la quotidianità, insomma, ma secondo me è un altro tipo diverso di pubblico,
più cioè là è più è un immaginario che noi abbiamo e che è giusto perché l'America,
cioè nel senso là stai praticamente
discostato da
là, sì,
e se ti beccano qua, per strada
qua in Italia fa un po' ridere che c'è uno parla di certe robe, a Milano dopo lo trovi in un locale a fare il
anche cioè, perché c'è da dire che comunque se tu pensi cioè, ragionando
vivere la loro vita anche loro
no comunque tornando al ragionamento, è che secondo me se tu ci pensi in Italia siamo a livello di popolazione siamo in molti di meno rispetto in America e quindi se tu sei famoso in Italia, ok, hai un seguito grande per quanto possa essere l'Italia, ma se tu confronti il seguito che hai in Italia con il seguito che ha in America un artista americano, sono numeri del cazzo, no, fondamentalmente
è una questione di pubblico,
abbastanza palese,
anche di grandezza dello stato stesso,
quello certo, ma secondo me è semplicemente secondo me è un panorama diverso, ma dal punto di vista proprio di come si vive l'essere famosi oppure proprio l'identificare un personaggio, perché comunque cioè se prendete in considerazione in Italia tanti dei personaggi che ci sono, che non sono tantissimi quelli famosi in Italia, ma perché appunto è da rapportare a un paese che è 3-4, anche 10 volte più piccolo rispetto agli Stati Uniti, quindi ovviamente in una scala c'è molta meno gente famosa, ma è un modo diverso di rapportarsi, non mi sembra che ci sia questo distacco totale dalla popolazione all'artista. In America è molto più visto, poi bisogna vedere, perché comunque noi percepiamo tutta una parte che noi vediamo sui social o cose del genere. Bisogna vedere effettivamente com'è e non lo può sapere nessuno. È l'idea che ti danno, che è molto diversa dalla nostra idea.
Cioè, non penso che quelli famosi in America vadano nei locali dove va la gente comune. In Italia è così invece, cioè, è una roba un po' diversa.
Beh, sinceramente non lo vedo come una cosa negativa. Cioè, nel senso che una persona di una determinata fama possa apparire in pubblico e che non debba essere proprio circondato da bodyguard o come se fosse proprio un'entità che nessuno possa toccare, quello mi piace tanto come idea, è proprio idolatrare un nulla secondo me.
Però loro lo fanno nei momenti giusti dove si possono far vedere in maniera composta e tutto, in Italia invece... Cioè, ti vedi delle scene a volte a Milano di...
Poi quello sì, ma non è detto che neanche la succeda. È successo tante volte per altri artisti anche là, per esempio, mi sembra di ricordare.
Ma sì.
Poi quindi che soprattutto quando, secondo me, iniziamo a conoscere anche qua in Europa, in Italia, un artista americano, nel senso quello è, quello rimane. Qua in Italia sto notando che tipo molti iniziano, vedi, sono dei fenomeni per il primo anno e poi smettono e continuano e spariscono. Definiti poi fenomeni trash come li vuoi definire tu.
Vabbè, ci sono anche in America.
Ci sono anche in America.
Sicuramente, però secondo me quelli non fanno in tempo ad arrivare qua in Europa, nel senso accade ma là. Secondo me è una
in
cosa
America.
Sì.
Beh, ci sono
almeno io non ho sentito
mai. Ci sono sicuramente tantissimi artisti che qui in Europa non sono diventati famosi, ce ne saranno a migliaia, ragazzi.
Beh,
ci sono
Blueface potrebbe essere definito come...
Beh, dipende.
Non fa più niente lui.
No, fa ancora
sì,
musica,
però all'inizio, all'inizio c'era il boom enorme, anche, dopo è calato.
Scusami, anche Lil Pump, c'era Lil Pump.
Un altro, cioè, lui. Le prime lui è arrivato in Italia, non è che...
Sì,
non
è stato tipo 2017-2018, poi è sparito.
Sì,
si è messo a fare OnlyFans adesso.
C'era tipo...
Un sacco di tipe.
Il suo ultimo, o non so se sia l'ultimo, Harvard, quello lì,
sì, Dropout,
50.000 copie, che la cioè non ha venduto niente.
Beh, ma secondo me semplicemente quella lì è stata una strategia sua di marketing, nel senso che ha fatto il botto, ha fatto i soldi.
È che lui è un personaggio, ma di musica alla fine nessuno lo... Cioè...
Vabbè sì, diciamo che non diciamo è che di questa musica che fosse...
Con tre canzoni ha finito il suo lessico e i suoi argomenti. Perché alla fine le sue canzoni erano Gucci, soldi,
sì, no, infatti,
però ci sono altri artisti che fanno così o no? Correggetemi se sbaglio, però continuano a fare sempre le stesse cose.
Però almeno loro cambiano il modo in cui lo dicono.
Però l'argomento è lo stesso, quindi volendo potrebbe farlo anche lui.
Un po' di più.
Posso esprimermi una mia opinione sull'argomento di prima, sul fatto dell'essere isolati come artista? È anche un fattore di sicurezza. Cioè,
sì, là in America
guardando ultimamente, negli ultimi anni, tutti i decessi di artisti strafamosi, che non siano stati volontari, ma sparatori o robe del genere, contando che adesso in top in America c'è gente come Lil Durk, e altri che fanno, sono tutti affiliati a delle gang, cioè
Mob Ties.
È sempre un fattore di sicurezza stare circondati da bodyguard oppure anche isolati, non farsi vedere troppo in giro. Lil Baby l'altro giorno era in giro in macchina con uno ski mask e altra gente sopra per non farsi vedere in faccia mentre girava.
Tranquilla, a prescindere, se la vedesse.
Però ripeto, anche da questo secondo me si arriva a capire che è un modo totalmente diverso di vedere la vita in sé. Esatto. Cioè per esempio in Italia adesso non vorrei dire, ma apertamente non è che ci siano così tante artisti che dicono di appartenere a una gang.
Allora, io mi volevo concentrare adesso su una domanda.
Io avevo una roba da dire.
Ok, vai, dillo.
Riguardo le liriche italiane e americane. Cioè, allora, secondo me, come dire, in Italia abbiamo molta più storia per i testi, comunque anche guardando la letteratura e tutto. In America, cioè, per me, i testi belli sono belli, ma più che altro per l'immaginario che abbiamo dell'America e perché per noi è una roba diversa, la vita è diversa e tutto. Però in Italia i testi sono, cioè, sono molto, anche per la lingua, come abbiamo detto prima.
Ok. E volevo dire, argomento Spotify e piattaforme di caricamento comunque di musica e insomma dove un po' la gente si può sentire un artista. Secondo voi con la nascita di Spotify e queste piattaforme qui non si sta dando la possibilità effettivamente a tanta gente o a tutti proprio di diventare effettivamente musicisti? Quindi tecnologia che va al passo con sentirsi cantante, almeno io ho notato questa cosa che anche nel panorama locale in generale si sentono tutti molto diciamo cantanti anche se fanno una canzone o così, e quando in realtà magari cioè nel senso all'epoca se prima dell'avvento di questi software se uno ti diceva faccio il cantante magari tu gli dici grande, cioè nel senso, spiegami cosa...
Bella cosa, sì, posso fermarti subito. Allora, oltre dal punto di vista del cantante, artista, quello che vuoi, metti dal punto di vista di un producer o un beatmaker.
Beh, quello secondo me è ancora di più.
Tu sai qual è la differenza? Sapete?
No.
Più o meno. Allora, un beatmaker è colui che fa un beat senza l'aiuto dell'artista e li vende. L'artista decide se comprarlo o meno... ci fa la sua canzone sopra, rilascia il pezzo o meno. Il producer invece lavora in studio direttamente con l'artista, cerca di creare enfasi col testo. Esempio palesissimo Travis Scott, che cambia, cioè ci sono delle canzoni, tipo prendi una canzone di 21 Savage che si chiama Out for the Night, con Travis Scott la base cambia completamente. Fatta con un producer, è stata creata apposta per creare quell'attivazione quando c'è quel cambio beat che ti fa entrare in sincronia con la musica.
Sì, beh, quello a cui puntavo più che altro è il fatto che non vorrei che più si va avanti e più si svilisca diciamo il concetto di musica in generale, cioè io faccio musica e quindi basta che carico una traccia su Spotify che magari non ha neanche una qualità così eccelsa e sono un cantante, nel senso è un rischio, io lo vedo un po' così perché secondo me la musica è come è definito da praticamente tutti gli artisti, è arte, quindi nel senso è giusto lasciare la libertà a ognuno di fare, però bisogna anche secondo me studiare e studiarsi dietro delle cose. Invece c'è tanta gente che secondo me fa musica senza sapere almeno le basi della musica o senza neanche sapere uno strumento, anche producer o beatmaker, da quel che ho capito.
Vediamolo secondo me in quest'ottica qui, cioè nel senso Spotify, SoundCloud anche, è la stessa cosa, giusto? Si possono caricare tracce, anche gratuito, tu puoi creare un profilo gratuito e carichi quello che vuoi, no? Semplicemente secondo me è un'arma a doppio taglio, nel senso che in realtà non tanto a doppio taglio, può essere un grandissimo trampolino come può essere semplicemente un pubblicare per rimanere uno dei tanti, quindi nel senso solamente chi, come stai dicendo, è una forma d'arte, no?
Sì.
Magari secondo me una persona che riesce ad avere determinate facoltà, determinate caratteristiche e abilità riesce anche a sfruttare la stessa piattaforma al massimo per riuscirci, è come un io ti do tutti gli strumenti necessari, poi sta a te, se hai un attimo di immaginazione, un attimo di inventiva e di creatività e hai qualcuno magari che ti aiuta, allora riesci a spiccare. Però certo, non è detto, cioè nel senso, è comunque una cosa che ti dicono, questa è messa qui, però dopo vedi te.
Sì, 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 sì.
Al massimo ci provi, non ci perdi niente.
È il fatto. Beh, certo, certo.
Questo, no, è, secondo me, sì, è, ragione, è un ragionamento in questo modo qui. Cioè, io ti do la possibilità, poi alla fine, come qualsiasi cosa che fai nella tua vita, cioè se ci metti la faccia, ci metti del tuo, poi può andare male, peggio, oppure benissimo. Cioè, non è detto. Sì, quindi, sì, in questo caso qui, però, non ti toglie il fatto che tu non spendi niente, non spendi niente, spendi solamente per fare il tutto del tempo con dei tuoi amici o con qualcuno.
Ok.
Basta.
Cioè. E perché proprio effettivamente tutti si improvvisano cantanti, ma tutti rapper?
Perché la forse musica più, forse che ascoltano la, tutti.
Cioè, ma poi l'altro che secondo me è anche la forma un po' più facile da fare. Perché alla fine, se ci pensi su una... il rap è un è molto più un parlato in rima che un cantato in rima.
Sì, il vero rap sì, diciamo che adesso è un po' più romanzata come sì, storia, sì, diciamo che
dipende anche dal tipo.
Però comunque secondo me il rap è la forma di musica più facile da fare, io sto parlando sempre dal punto di vista basilare, né? Perché ovviamente se tu mi tiri fuori un big del rap italiano, comunque raggiungere i suoi livelli, per quanto possa essere facile, non è così facile come sembra.
È il fatto, ecco, che è partito effettivamente prima dell'avvento di queste piattaforme, secondo me è il fatto che, vabbè, a parte che prendendo Marra, lui da quant'è che era? 20 anni? 25? Quant'è che fare?
No, fai 12.
Secondo me molto prima, perché io avevo sentito una sua intervista e secondo
lui
me...
Lui è iniziato a circa 28 anni, adesso ne ha 40, un po' di più.
Vabbè, comunque sono una decina, 12, ma sono 15 anni.
Secondo me ha iniziato a diventare famoso verso i 28, famoso da un punto di vista popolare. Dopo
il primo album, scusate, mi ho cercato un attimo su internet, è del 2008. Magari appunto faceva già robe.
Faceva già, però vedi, 12 anni.
Sì, cioè. Sì, sì, sì.
Io posso dirti una cosa. Io penso che nessuno si possa autoproclamare rapper o cantante.
No.
Cioè, dipende molto dal tuo pubblico. Cioè, sì. se nessuno ti ascolta, cioè, sei semplicemente uno
che parla
lo fa per passione e non è conosciuto.
Vabbè, come dire uno sportivo, cioè uno che gioca a calcio magari in... non so le categorie precise, però
tantistiche.
Uno dice sì, cioè, faccio il calciatore, ma non è proprio gioco a calcio, però non è che
comunque secondo me la cosa che ha detto Paolo è giustissima, anche perché, cioè, se ci pensiamo un attimo, io non sono un esperto sicuramente, non penso neanche voi ragazzi, cioè siamo tutti circa sulla stessa linea d'onda, però nel senso tutti sappiamo che fare una canzone con un testo scritto, magari con uno strumento, è molto più difficile, perché uno, certo, hai bisogno di saper suonare uno strumento, certo, due, devi saper come scrivere le liriche, e tre, devi saper scrivere in metriche e sistemare il testo. È molto più difficile fare questa cosa qui. Tre, cinque, devi saper cantare anche, perché se non sai cantare è molto più difficile. Invece secondo me a fare un tipo di musica che è anche più elettronica, perché c'è il beatmaker, il producer, tutte queste cose qui, è più facile.
È ovvio che, cioè, il rap è la musica tra virgolette dei poveri, nel senso che sì, è proprio la storia che ha, nel senso, gente comunque economicamente molto modesta, che la cosa che spicca sono le liriche, cioè i tuoi pensieri, comunque quello che scrivi, non è saper suonare, perché ovviamente uno non...
Cioè, alla fine...
la musica più semplice.
Nasce un po' come una forma di com'è che si dice? Di
rivalsa sociale.
Sì, rivalsa sociale, no? Perché sì, appunto, c'è, cioè, il rap adesso... nasce, non ho detto... Adesso, poi comunque, appunto, adesso, per fare una canzone rap, no? Tornando appunto alla semplicità del farla, il discorso è che, volendo, se io mi metto davanti a un programma che produce beat, no? Che inizio a fare tre suoni del cazzo, suonano bene fra di loro, faccio una canzone decente.
Sono ovvio, un beatmaker.
Esatto. Cioè, nel senso, ovviamente non raggiungerò mai i livelli dei grandi producer italiani, come ad esempio Sick Luke, Greg Willen e quella gente lì, perché si vede che hanno una conoscenza musicale alla base, cioè nel senso, sanno le note e tutto. Sì. Se tu mi dici qual è la differenza tra un sol e un la, per me
Vabbè, lì sono due note differenti.
Io non riuscivo neanche a distinguere.
Vuoi vedere la differenza tra il blu e il rosso? Non due colori differenti.
Okay, va bene, per me non è così semplice come cosa.
No, ci sta, cioè, nel senso, sapere che sono effettivamente due note diverse, ok, ma saperle riconoscere su uno strumento è un'altra cosa. Questo.
Adesso volevo parlare di un'altra cosa. Oggi che registriamo, cioè in realtà ieri, che era il primo novembre, sì, è morto, cioè era il compleanno...
Oggi è il primo novembre.
Ieri, sì, okay, ieri, perché è già mezzanotte passata, era il compleanno, era il compleanno di un artista che è morto, no? Per questo ne volevo parlare, che è Lil Peep. Ma obiettivamente parlando, quanta cazzo di notorietà guadagna un artista che è morto? Anche in diversi testi gli artisti lo dicono, cioè adesso non mi viene in mente, però in tanti testi dicono, gli artisti appunto dicono, se morissi finalmente diventerei famoso, robe del genere.
Questo è vero, effettivamente.
Cioè, anche, cioè, ad esempio, Pop Smoke, prima di morire, stava già crescendo a livello di numeri in tutto il mondo.
Comunque era già famoso.
Esatto, però quando è morto, secondo me, ha raggiunto un boom della Madonna.
Quello sì. Beh, è chiaro, nel senso, la morte è un evento, insomma, drastico e fa scalpore e sapere che effettivamente è morto un big, tra virgolette, della musica, lo fa crescere esponenzialmente. Okay. Dopo il fatto più che altro etico della gente che poi magari ci lucra sopra sugli album post-morte, quindi...
Ma in realtà succede, con qualsiasi artista questa cosa qui, perché per esempio...
No, io ho portato esempio lui,
sì,
perché era il compleanno.
Cioè, per esempio, nel 2009 era quando è morto Michael Jackson, un sacco di gente della nostra età, soprattutto di allora, che magari l'aveva ascoltato solo perché i genitori lo ascoltavano quando erano giovani, un suono... Cioè, nel senso, da quel momento in poi lì è esploso, è stato, mi pare, quell'anno lì, che eravamo già più piccoli, quindi me lo ricordo non benissimo, tutti ascoltavano Michael Jackson, dopo è rimorto ancora come artista. Oddio, è brutta questa frase, però nel senso che è ritornato un po' tra tutti gli altri, nel mucchio. Cioè, è solo lo scalpore che fa.
Insomma, non è proprio...
Al giorno...
Cioè, Michael Jackson comunque è uno dei big...
Sì, però, nel senso, nel momento in cui c'è... come posso dire, lo scalpore che dà la morte, c'è quel periodo in cui c'è un boom di audience dove tutti, ricordando l'artista, riascoltano tutte le canzoni e ritornano su anche in classifica. Dopo invece va un po' scemando, perché adesso nel periodo si sa chi è, ma non vedi tanta gente che ti parla di Michael Jackson, anche perché non c'è più di tanto di cui parlare.
Sì, perché è un tipo di musica che non è più ascoltata, però insomma.
Io penso che tutto questo sia dovuto al fatto che si crea notorietà. Tu, al giorno d'oggi, parliamo di artisti che sono morti come Pop Smoke, Lil Peep, Juice WRLD, eccetera, sia King Von. Tutti questi artisti morti, ogni volta che, insomma, è avvenuto il decesso, tu andavi su Instagram, su Facebook, su qualsiasi altro social, trovavi gente che condivideva... RIP, determinato artista.
Non posso permettere questo, va al di là dell'artista, né? Cioè, adesso stai svariando un po' l'argomento.
No, aspetta.
Anche quando è morto Kobe, io ho visto gente di storia che conosco, che mi ha sempre detto: ma il basket fa schifo, è uno sport di merda. Ripostare la storia, ho scritto RIP Kobe. Aspetta, la prossima volta che faccio un tiro da tre, urlo il tuo nome.
Ma a parte quello, riponilo sul piano degli artisti, ok? Siccome sono dei personaggi pubblici, no? Che hanno un pubblico, quando fanno delle cose stravaganti o succede qualcosa tipo la loro morte, è ovvio che...
Acquistano notorietà.
Sì, per forza, gli ascolti si alzano perché dici, chi è questo? Boh, vado a sentirmelo.
Beh, ma ad esempio...
Soprattutto per i social.
Ma infatti, ad esempio, io vi porto un esempio mio, no? Due esempi in realtà. Camilo Randaggio, no? È un artista italiano che fa rap, che purtroppo è morto. Io non lo conoscevo e grazie alla sua morte mi sono informato ad ascoltare la sua roba. Adesso ammetto che è uno dei rapper italiani miei preferiti. Ovvio, non l'ascolto tutti i giorni perché non c'era novità, perché ahimè purtroppo insomma, non c'è più, quindi non ci sarà nessuna novità. E un altro esempio è di Peep, che io non lo nego, quando ho scoperto che è morto e di come è morto, cioè in realtà della prima diagnosi che avevano fatto la loro morte, che pare che si era calato 60 pasticche di Xanax, e ho detto, cazzo, sei un coglione.
Cioè, anche Pop Smoke,
Pop Smoke gli hanno sparato. Dicevo, in casa
il Peep che c'era,
no, Juice WRLD che si è fatto un botto di pasta.
Juice WRLD, è vero.
Io ero il primo che dire che il Peep, cazzo, sei un coglione, se ti cali 60 pasticche di Xanax è ovvio che muori, no? Ok, beh, dopo non è che sia cambiata molto la cosa, però a distanza di anni, da quando è morto, ho iniziato ad ascoltarlo e lui è adesso...
Io poi l'ho scoperto quando è morto, purtroppo, prima non...
No, io sapevo un po', perché appunto Save That Shit era iniziato un po' spopolare, però ho iniziato ad apprezzarlo molto di più. Cioè, effettivamente io ammetto che non dico che vorrei che morisse ogni artista sconosciuto, però... Insomma, degli artisti sconosciuti...
Sono un po' pesanti.
Un po' pesantino.
Però in ragionamento dico che effettivamente io ho scoperto diversi artisti, cioè questi due qua, che adesso sono diventati i miei artisti preferiti, e li ho scoperti, ahimè, mi duole dirlo, per appunto per la loro departita, insomma.
Beh, ma secondo me è anche da riportare nel discorso la cosa che abbiamo detto l'ultima volta, nel senso che negli ultimi anni è anche più facile, secondo me, essere a contatto con le news di questo tipo qui, perché ci sono i social principalmente, perché se non ci fosse tutta questa informazione qui, tu lo sentiresti al massimo al telegiornale, in radio se vuoi, e poi fine. Magari sì, qualcuno direbbe anche lo vado ad ascoltare, però vedendo continuamente foto, vedendo continuamente magari tracce dei testi di questi autori qui, ti viene voglia magari di farlo, ma se non continui a essere, cioè quando continui a vedere tutte queste immagini, tutte queste foto, tutte queste storie repostate, non ti verrebbe neanche da dire ok, adesso me lo vado ad ascoltare, se non solamente da alcuni.
Ok, parlando di un argomento invece forse un po' più felice della morte, panorama musicale oltre al rap, pop, così, quindi parlando di, non lo so, reggaeton o altre cose.
Allora, io...
Ascoltate la testa, io non lo ascolto,
io
mi
permetto, di fare una critica pesante. Cioè parlo al fine, credo, un po' della nostra compagnia, no? A noi reggaeton non lo ascoltiamo, per carità, però sappiamo benissimo che reggaeton, discoteca, è un'equazione... Non faccio nulla di dire come finisce, cioè nel senso... È
volevo puntare proprio lì.
È un'equazione precisa, cioè se c'è il risultato è come dire 2 più 2 fa 4, cioè è un teorema preciso.
Esatto,
cioè,
esatto.
Potrebbe essere tranquillamente una domanda di analisi 1, per quanto mi riguarda. quindi insomma, il reggaeton alla fine... C'è chi lo ascolta, c'è chi gli piace, c'è chi invece non gli piace, gli fa anche schifo, me medesimo, però quando sente reggaeton in discoteca ammetto che al di là dell'equazione...
Dello show che si crea, delle coreografie...
Potrei mettermi a ballarlo tranquillamente io.
Beh, sì, il reggaeton è ballabile perché se tu ci fai caso segue il ritmo, solo quello, se tu ci guardi proprio come beat
tutte le canzoni reggaeton hanno
questo suono qui.
Okay. Siamo di sentire mia madre che parla delle musiche che ascolto io, però, che dice che il rap è tutto tum tum.
Lo senti.
È proprio un fatto di attrarre molto più pubblico, cioè nel senso che è una melodia molto semplice, cioè la base è quella, che fa sempre questo ritmo qui, e dopo sopra ci sono le varie canzoni, i testi cantati, quello che è.
Spagnoli.
Ma è semplicemente che in discoteca dà, come posso dire, secondo me un senso proprio di allegria, ti invoglia a muoverti, è una canzone fatta apposta.
Sì. Infatti raramente fanno tutte le serate reggaeton, cioè reggaeton è appunto... La prima ora in cui tu entri in discoteca, giusto per, come dire, scaldare un po'.
Voglia scaldarti, sì.
Non fanno tutte le serate reggaeton, ma almeno una volta nella serata c'è il reggaeton.
Certo. Sì, perché da un attimo di stacco.
Ma è anche più che necessario, perché ok, a me piace la techno, io ho sempre voluto andare a un rave, solo che se vado a un rave, solo che se vado a un rave con qualcuno di voi, sono sicuro che qualcuno di voi scalerà una pasticca e quindi dopo mi rovinerebbe tutto.
No, quello...
Beh, io posso, non c'è dubbio, chiedermi una cosa. Vi è mai salita la curiosità e siete andati mai a leggervi un testo di una canzone reggaeton? Siete mai resi conto di cosa dicono veramente?
È esplicitamente sessuale?
Sono rimandi mostruosi all'ambito sessuale.
Io ammetto che invece ho ascoltato una canzone, ho fatto leggere per TikTok ovviamente, il testo di una canzone di Bad Bunny.
Sì, molto conosciuto.
Sì, Bad Bunny credo che sia un artista reggaeton che anche chi non ascolta reggaeton sa chi cazzo è. Esempio me.
Esattamente.
Esattamente, sono andato a ascoltare appunto questa canzone qua, sono andato a vedere lì il testo, la lirica. Oh cazzo, cioè era un pezzo con i controcoglioni, cioè nel senso bello sentimentale, non me lo ricordo, bello sentimentale, emotivo come piace a me, proprio da tagliarsi le vene, la sviolinata, no?
Sulla avambraccio. Abbiamo finito di parlare di morte, parliamo di tagli di vene.
Beh, ma infatti, cioè, secondo me questa cosa qui si ricollega sempre al discorso che facevamo prima, cioè anche lo stesso ambito, perché queste qua sono delle canzoni che in realtà ho avuto dei riscontri molto contrastanti, c'è della gente che nella sua quotidianità lo ascolta sempre, e a me verrebbe veramente da spingere, non so, una testa contro il muro, non dare una testa, spingerla proprio. Quindi, però secondo me in discoteca serve proprio a creare quell'enfasi perché la gente si incontri, perché pensate a questa cosa qui, le canzoni sono tutte con un tipo, che è l'autore, che parla di una tipa, loro che si incontrano, loro che a sfondo sessuale fanno cose, quindi popolo. Quello è sempre, cioè nel senso è quello che ti invoglia a dire, cazzo, adesso conosco qualcuno, oppure faccio aggregazione con qualcuno, quindi è per sì, quello, secondo me, è proprio fatto apposta.
Adesso mi ricollego a questo argomento qua, no? Io sono un sacco di canzoni di cui non le ho mai ascoltate per conto mio, non, cioè non so neanche tra un po' di che cazzo sono, però vado in discoteca e a forza di andare in discoteca so il testo.
Sì,
perché le canto, sì. Le canto anche a squarciagola, cioè
decisamente.
Tipo
Pepas.
Pepas. Sì, anche. Oppure TikTok di Sfera. Io non l'ho mai ascoltata per conto mio, perché a me Sfera non piace.
Meglio quando è uscito l'album.
Però ammetto che in discoteca la canto. Oppure c'è... Cioè,
TikTok? No, aspetta.
È quella...
Sì, di Sfera. Sì, sì, sì.
Sì, 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 no,
Sfera, Marrakesh, quella... se non sbaglio.
Sì, ma non è quella reggaeton, è quella con J Balvin.
Allora, l'ultima domanda prima di chiudere è effettivamente quanto influisce TikTok sulla popolarità di una canzone?
Troppo.
Parecchio.
Ma anche perché un sacco di artisti, no, adesso, soprattutto che adesso l'indie sta iniziando un po' a spopolare, no? Molte, è brutto dire sulla falsa riga di Ariete, molte e molti, attraverso TikTok con quei 15 secondi barra 3 minuti, no, perché... Puoi fare anche video di 3 minuti su TikTok?
Sì, sì, fino a 3 minuti. Fino a 3 minuti.
Cioè, riesci a far spopolare una canzone, no? Ma, ad esempio, scusi un altro esempio. Stavo parlando con un mio amico, no? Che ha fatto una canzone, Mambolosco, ha fatto una canzone con degli altri...
Gli Slinks, sì.
Non lo so.
Sì, no,
però alla fine dicono tutti che l'unica parte di quella canzone lì è la parte di Bambolosco.
Ah, ho capito, Mazzette,
dici? Sì, e infatti l'unica parte che c'è sul titolo di quella canzone lì è Mazzette, è quella che l'ha fatta spopolare.
Sì, sì, sì.
Beh, secondo me adesso molte major di case discografiche puntano anche su quello, cioè nel senso prendono un TikToker famoso e gli dicono fai un TikTok con questa canzone.
Beh,
e dopo
è successo.
È una mossa di marketing.
A me è capitato un appunto.
Grazie.
Che dei big di posso fare i nomi?
Sì.
Come Gaia Bianchi, Giulia Pagliantini, credo, hanno appunto fatto un TikTok con questa canzone qua, ok? Che tu vai a vedere su Spotify, questo artista aveva 1000 ascolti per canzone, tranne appunto per la canzone, sì, con cui aveva fatto TikTok, che si vede che appunto da quando è uscito aveva raggiunto i 30.000 views, 30.000 ascolti,
sì, sì,
e lì dici vabbè, allora è palese che ti hanno pagato per fare sto cazzo di TikTok, cioè.
No, no, cioè è chiaro, certo. Altro da aggiungere, ragazzi?
Ma sì, un'altra cosa, secondo me adesso gli artisti puntano a fare una melodia e una traccia, cioè la parte appunto scritta nel testo che sia poi ascoltabile e utilizzabile per TikTok.
Beh, non ne sono, cioè,
ok, va
sicuro.
Bene, però magari un singolo appunto per, sì, far scoppiare un album, cioè io lo,
ma un artista farei serio, non penso si,
cioè... Lil Nas X l'ha fatto invece.
Sì, vabbè, lui però fa roba un po' leggera, no?
Sì, è una commerciale.
Cioè, nel senso, i lirici non penso. Sono delle, penso che J. Cole stia lì a fare le robe per te.
No, ovvio, rancore, cioè, nemmeno, mezzo sangue,
no,
nemmeno.
Allora, no, ma anche quelli più seri, come, non so.
Ma in realtà, secondo me, cioè, c'è da distinguere il tipo di canzone e il tipo di canzone. C'è una canzone pop, c'è anche da dire che, ragazzi, in realtà TikTok nasce principalmente per gente che fa dei balletti.
Era musical,
quindi,
prima.
Era musical, però no, appunto, certo, era sul cantare sulla canzone, cioè facendo il labiale della canzone e ballando, no, quindi alla fine delle canzoni pop è molto facile che vengano riutilizzate per quello, perché ci si può ballare sopra.
Che
quello.
TikTok influisca sulle visualizzazioni, sui numeri delle canzoni è fattuale, però sì, sì, nel senso, secondo me gli artisti seri non è che stanno lì a guardare la canzone perché così vada su TikTok.
Semplicemente,
no, è la mossa di marketing.
Semplicemente, sì. Però... È che essendo le canzoni pop sono delle canzoni che sono commerciali, la maggior parte delle volte.
Popular.
Quindi appunto la
è più una conseguenza, scusate, che finisca su TikTok, non è che c'è è premeditato.
Penso, io esco un attimo dall'argomento musica, però sempre riguardante la pubblicizzazione e TikTok. Ricordate che nell'era pre-Covid, che ormai il Covid è come Cristo, cioè avanti e post-Covid.
L'era pre-Covid.
Nell'era pre-Covid, quindi che anno era il Covid?
2019.
Nella Milano Fashion Week del 2019, alcuni artisti come Dolce Gabbana e Prada hanno invitato i TikToker famosi a livello mondiale, non ti sto parlando di TikToker italiani, quindi sto parlando di Lil Hadi, Charli D'Amelio, quella gente lì.
Beh, ormai uno dei più famosi Cabi, è
Cabi, ed è italiano. Non lo seguo perché, insomma...
No, neanche io, però, nel senso...
Perché è un ragazzo, ho detto sinceramente, ma... parlando su noi, appunto, le hanno parlate la Milano Fashion Week, le hanno fatte... Non sfilare, no, forse Dolce Gabbana con Lil Hadi l'ha fatto sfilare, però comunque gli hanno fatto fare TikTok, tutti brandizzati, cioè tutti i vestiti brandizzati dalla marca, e gli hanno fatto fare tutto il, come dire, il video, cioè le stories, così via, gli hanno fatto fare i TikTok con le modelle che poi modelli che poi sfilavano. Quindi ormai TikTok, per quanto riguarda le sponsorizzazioni, sta raggiungendo dei livelli enormi. Calcola che adesso Balenciaga sta facendo il promoting del nuovo drop su
TikTok.
Su TikTok. Cioè ogni volta che entro su TikTok mi esce a fare la pubblicità di Balenciaga con questo qua, con delle Crocs che va su un monopattino.
Se vuoi possiamo provare.
I coglioni, porco Giuda, perché non me ne frega un cazzo.
Le Crocs.
Però, vecchio, ho fatto le Crocs col tacco.
Ma io le prenderei, però, le Crocs col tacco.
Le Crocs col tacco, ragazzi, cioè...
Va bene. Dopo le Crocs col tacco possiamo concludere.
Gioco concludere, sì. E niente, andiamo in pace. Bacio.